No problem.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Well, you always have more regrets when you say no, but it's more dangerous always to say yes. So if anyone here has a script, bo.
Buonasera, benvenuti, bentrovati a Hollywood Party, Radio 3, sono le 19.04, 19 secondi, oggi è venerdì 19 giugno, io sono Valentina Lodovini, accanto a me c'è Enrico Magrelli.
Ciao Valentina.
Ciao, abbiamo in studio Efisio Mulas, buonasera.
Ma scusi se sono tutto sudato, impolverato, ma stiamo ristrutturando il pensionato dove vivo. Ma sapendo che lei era in conduzione, sono venuto a salutarla, dottoressa Lodovini. Mi dispiace, ma stiamo ristrutturando tutto, stiamo ripulendo qui con gli altri colleghi neozelandesi,
congolesi. Abbiamo fatto una merenda,
sì,
prima.
In ma veramente?
Sì, infatti sui social.
Che cosa avete mangiato?
Tanto dei gelatini buonissimi.
Portati speciali. Da?
Dalla signora Lodovini.
Io sempre tardi.
Uno dei gelatini era per Miriam Mauti, che è in collegamento con noi al telefono.
Ma
la
ci
Taormina.
Sono le...
Miriam, mi
ma
dispiace
grazie,
tanto perché l'hanno,
ma
l'hanno divorato subito. Ho detto questo è per Miriam, beh, e ci si sono tuffati.
Anche perché lunedì o domani, quando no, domenica, quando rientrerà a Roma, trovava una piccola puzza,
esatto,
dei sapori fantastici.
Ciao Miriam, come stai? Come va Taormina?
Bene, tutto a posto. Oggi grandi incontri.
Grandi donne. Ma
infatti
aggiungo,
abbiamo sentito la voce di Susan Sarandon nella nostra sigla, poi più avanti la ascolteremo e racconterà,
sì,
delle cose anche piuttosto divertenti. Mi pare di capire che stamattina cercava delle idee, Miriam. Perché poi
sì,
appunto...
infatti, come avete sentito, ad un certo punto ha detto, appunto, dopo aver fatto una riflessione sul fatto che delle volte è più pericoloso dire sì ai progetti che non no, a un certo punto, visto che in questo momento, malgrado abbia 3 film in uscita ed uno che girerà nei prossimi giorni proprio a Roma, ha detto vabbè, se qualcuno ha uno script disponibile, insomma, io sono qui perché in questo momento non sto leggendo niente che valga la pena di farsi, insomma.
E qualcuno ha proposto copioni o idee, Miriam?
Non c'erano script pronti.
Vabbè, allora se avete degli script, visto che la prossima settimana sarà a Roma per un'intera settimana su Susan Sarandon, potete mandarli a Hollywood Party, noi in qualche modo cercheremo di farli arrivare, oppure li gireremo a Valentina Lodovini, perché magari no.
Perché più o meno.
Magari sono più adatti, vai a sapere, no? Allora, 335-56-34-296, partendo proprio da quello che diceva Susan Sarandon, è più facile dire dei no, dei sì, e poi a volte ci si pente. Secondo voi, quale attore o quale attrice, non parliamo di Susan Sarandon, è fuori luogo in un film che magari avete visto? Se avete voglia, mandateci i vostri
magari non
SMS.
Fate il mio nome perché non è carino, grazie.
Non è carino.
Grazie.
Allora, dicevo, sui social trovate, come dire, gli indizi, anzi le prove delle merende innocenti, cinematografiche e cinefile, naturalmente, di questi giorni. Noi abbiamo ovviamente un profilo Facebook, apritelo e vedete non solo queste foto che sono interessanti, ma immagino che siate più interessati alle foto degli ospiti, i podcast delle puntate, il link per la diretta, il cinema radio, gli indizi del quiz.
Ieri non abbiamo detto alla fine il quiz che cos'era, lo dico oggi.
Lo devi
era
dire oggi.
Good Morning Vietnam.
Vedi? Allora.
No, ve lo dico, non serve più a nulla, però mi sembrava giusto dirlo.
No, hai fatto benissimo. Su Twitter invece potete raggiungere attraverso l'account di Radio 3 Tweet, l'hashtag naturalmente Hollywood Party. Miriam, ma tu sapevi che stasera a Brescello viene presentato un libro? Alle 21 a Piazza Matteotti.
Ma guarda, mi è arrivata questa voce.
L'hai sentita un po' di volte questa storia?
Sì, l'ho sentita un po' di volte questa storia. E mi sembra di capire che tra Peppone e Don Camillo stasera vi tocca Steve Della Casa.
Alle 21, certo, che presenterà il libro fatto da tutta...
Che lui è un po' sia Peppone sia Don Camillo, proprio. Hanno mandato lui apposta.
E poi invece lunedì alle 20 a Roma, al CUB, che è Book Rovesciato, che è dalle parti del Maxi, E lì invece il rischio è che incontrerete quasi tutti i conduttori, che mi sembra veramente molto
il
più pericoloso.
Ci sarà anche lei.
Ma come faccio? Non posso.
A devi fare i lavori.
Ristrutturato. Pensi che tutti gli altri ragazzi, che sono tutti extracomunitari, che sono ospiti, hanno detto tanto noi lo facciamo volentieri col reddito di cittadinanza che prima o poi arriverà. Io ho detto non vi fidate troppo.
Non vi fidate
Dice,
troppo.
No, ma ha detto Grillo in televisione. E allora si fidano.
E allora devono fidarsi, naturalmente. Abbiamo un po' di notizie. Tom Hanks sarà il protagonista del nuovo film di Clint Eastwood. E quindi ci aspettiamo cose meravigliose. C'è una bella intervista a Elizabeth Banks, che secondo me è una bravissima attrice e a giudicare anche da Pitch Perfect 2 è anche una discreta regista, possiamo dire, che racconta proprio la sua giovinezza, che non è stata una giovinezza semplicissima, no? Racconta della povertà della famiglia, del fatto che era costretta a indossare sempre gli stessi pantaloni, però
che ha dovuto fare anche lei gli Hunger Games,
anche lei ha dovuto fare delle cose, quello però già quando ormai i pantaloni ne aveva potuti comprare tantissimo. Invece per chi volesse baciarsi al cinema,
c'è una dichiarazione di Diane Keaton che ha detto che più invecchia più conserva una buona memoria dei suoi baci sul set, dice: perché mi capita sempre più di rado di essere baciata, e quindi ha stilato una sorta di classifica con tanto di voti e a Morgan Freeman, che è il suo ultimo partner, ad esempio, ha dato 10, però dice che anche dei bei ricordi di Michael Douglas, ad esempio. E niente, mi sembrava molto interessante questa cosa, ci pagano pure per baciarci.
Va bene, questa è la dura vita dell'attore.
Esatto, qualcuno lo deve pur fare. E poi no, c'è questa notizia invece secondo me molto bella, che scade il 18 luglio il bando della scuola per attori di Pier Francesco Favino. Un bravo attore deve sentire il bisogno di comunicare al pubblico la sua visione del mondo. Questo è uno degli intenti della scuola L'Oltrarno di Firenze, che appunto è diretta da Pier Francesco Favino, il cui bando per le ammissioni scade il prossimo 18 luglio. La scuola è aperta a tutti, non ha rette, il bando è online da pochi giorni, prevede un numero massimo di 16 partecipanti e bla bla bla, comunque potrete trovare, perché sennò mi dilungo troppo,
no,
tutte le informazioni, insomma, per le domande, per accedere, per capire insomma come sarà il programma e via dicendo. Sono disponibili sul sito della scuola, che è l'Oltrarno, scritto tutto attaccato, teatrodellatoscana.it.
Allora andiamo con il primo indizio del quiz. Il numero di telefono me lo sono dimenticato.
No, il numero di telefono è sempre lo stesso.
Ah, è lo stesso.
800-050. No, sempre 800-050-333. Ma questo è un super quiz, perché chi indovinerà oggi il titolo del film vincerà. Chi vincerà?
Dice,
ah no, scusi,
il libro.
I 100 colpi di Hollywood Park. Scusi, proprio è. È la vernice che mi porta.
E vince anche un bonus per assistere a tutte le presentazioni.
A spese sue, però.
Certo.
Quindi, se uno siciliano deve andare per forza poi a Zurigo.
Comunque, se volete avere le notizie, a parte gli scherzi, sulle altre presentazioni del libro di Hollywood Party e degli ascoltatori di Hollywood Party, andate sul nostro sito dove c'è un calendario fitto.
Questo film è diretto dal mio regista preferito. Chi è? Da trio, questa canzone l'ho scelta, probabilmente molti di voi l'avranno riconosciuta, perché è la chiusura di un bellissimo film che è Il Divo di Paolo Sorrentino. Secondo me, mi permetto di dirlo, è il mio giudizio personale, è anche una canzone geniale come chiusura di quel film, e l'ho scelta perché sono molto orgogliosa io stasera di avere al telefono un uomo, un professionista, una persona che è preziosa, io lo definisco quasi un patrimonio, no? per il nostro cinema. Questo ora vi dico anche chi è, vi dico un po' un attimo la sua filmografia.
Poi conosceva tutte le parole a memoria della canzone, la dottoressa Lodò, l'ha sentito?
Esatto. Tutte le ballava perfettamente.
Questo uomo ha cucito, in una maniera secondo me eccellente, film del calibro tipo Fascisti su Marte, Il Divo, Anime Nere, La Mafia Uccide Solo d'Estate, La Grande Bellezza, La Giovinezza, This Must Be the Place, bla 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 bla, perché ha un curriculum molto lungo, è stato candidato molte volte al David, anche al Ciak d'Oro, anche ai Nastri. Poi, siccome il cinema italiano è un po' disattento, non l'hanno mai premiato, però nel 2013 è arrivato un EFA, che è un European Film Award, quindi un premio fondamentale, molto importante, che le è stato dato come montatore della Grande Bellezza. E quindi ecco a voi Cristiano Travaglioli.
Ciao, benvenuto.
Buonasera, io sarei l'uomo, il professionista, la persona.
Sì, esatto, ti ha presentato in questo modo. Poi hai vinto anche il Donatello quest'anno, mi pare, no?
Sì, quindi, ho vinto il Davide, cioè, quindi comunque
è vero, tu, è vero. Per Anime Nere, non so se l'avevo detto che avevi fatto anche questo.
E poi come Dante Ferretti devi cominciare a comprare una mensola. Cristiano Travaglioli, abbiamo raggiunto dove?
In questo momento mi trovo in Sardegna, dove sto tenendo una masterclass di montaggio in un posto molto bello che si chiama Porto Conte, nei pressi di Alghero. È un masterclass di montaggio che tengo qui, si chiama Le regole del gioco, la sto facendo io per 3 giorni, poi a fine luglio verrà Massimo Gaudioso per parlare di sceneggiatura e a settembre ci sarà Daniele Cipri che parlerà di regia e fotografia.
Wow.
Va bene, quindi mi sembra veramente un alto livello, almeno a giudicare dai docenti che ci sono.
Speriamo per gli allievi.
Speriamo per gli allievi, poi dopo telefoneremo a loro alla fine del ciclo di lezioni magari.
Io faccio subito un parallelo, no? Perché so che Cristiano si è diplomato in qualità di montatore al Centro Sperimentale di Cinematografia e a me piaceva sapere, non lo so, che il lascito, no, di Perpignani, qual è stato per te?
Beh, credo che sia stato un po' tutto, perché in realtà Perpignani è molto bravo ad insegnare ed è molto bravo a stimolare anche l'immaginazione, anche la spinta alla ricerca che uno ha. È molto difficile insegnare il montaggio perché è una delle poche pratiche del cinema che non poggia davvero sulla tecnica. È più semplice forse in fotografia, il montaggio tutto è possibile, la storia del cinema ce l'insegna, che esiste il fondamento di una grammatica, immediatamente dopo un movimento cinematografico che la distrugge per rimetabolizzarla in qualcosa di diverso. E quindi sì, per il suo modo di insegnare, il suo modo di stimolare, secondo me è stato più o meno tutto quello a cui devo tutto a questo, perché è stato bravo in qualche modo ad addestrare la mia capacità di apprendere, di migliorarmi, almeno lo spero.
E quindi tu stai facendo questo adesso con i tuoi allievi?
In un certo senso sì, diciamo che in realtà, essendo un uditorio piuttosto eterogeneo e formato da amatori, appassionati di cinema e filmmaker, semiprofessionisti e professionisti, sto parlando della storia del montaggio per come ha influenzato la storia del cinema tout court. Quindi sono partito da filmati del 1895 fino ad arrivare alla Grande Bellezza. Quindi si sono anche dovuti sorbire quelli che avevano studiato cinema un paio d'ore su Eisenstein.
Ma non gli fa male.
No, aiuta sempre la memoria.
Sì, credo di sì. La realtà è che mi avevano detto, forse non è del tutto sbagliato, che gli studenti di cinema di 20 anni o 22 anni oggi sono un po' meno alfabetizzati, un po' meno addestrati alla storia.
No, quello è oggettivo, non è solo colpa degli studenti. Cristiano Travaglioli, certo. Ci porti un po' nella sala di montaggio, io parlo come un vecchio così legato alla pellicola, sappiamo sì, che è un po' diverso, di Anime Nere, come avete lavorato, quali sono stati i problemi, le soluzioni che avete immaginato insieme a Monzi?
Dunque faccio un piccolo preambolo, ovviamente il montaggio di un film è una faccenda molto complicata, piena di tanti episodi, molto strutturati, e io che quando parlo del mio lavoro tendo alla logorrea, ti risparmierei le 3 ore.
No, ma io sono pronto a interromperti, non preoccuparti.
No, è semplice, in realtà Francesco lavorava ad Africo, che è un luogo aspromontano, aspro anche perché è lontano, è difficile da raggiungere, quindi in situazioni logistiche abbastanza avverse. Lui girava lì e nel frattempo, mentre lui girava, io montavo le scene a Roma. Attraverso un po' di fatica riuscivo a mandargli i premontati di quello che stava girando e a suggerirgli magari anche inquadrature di raccordo che potevano servire e problemi che potevo evidenziare durante il lavoro. Quindi abbiamo lavorato separati per un periodo, tutta la durata delle riprese, e quando lui è tornato a Roma, aveva finito le riprese, aveva già il film steso con delle idee già maturate, elaborate, magari che ci eravamo scambiati attraverso il telefono, e abbiamo lavorato un po' insieme per chiudere il film. Quindi di fatto abbiamo lavorato separati, comunicando a distanza.
E poi alla fine... Prego. Una sostenitrice ognuno ha il suo ruolo e deve essere consapevole, no, del proprio ruolo, quindi in questo caso tu monti e sei al montaggio e ti devi occupare di questo. Quanto ti lasciano libero i registi?
Dipende dai registi, in alcuni casi è una libertà assoluta, è anche una grande libertà di fare proposte. In altri casi un po' meno, perché magari hanno un'idea molto chiara delle loro cose. Il mio ruolo è quello di interpretarle e restituirle. Nel dettaglio un regista con le idee chiarissime, faccio un esempio, anche Paolo Sorrentino, nel dettaglio di una struttura e una sequenza molto complessa non arriva a rientrare a ogni singolo taglio. Se faccio un esempio molto semplice, se vi ricordate nel Divo c'è una scena che è la scena in cui assistiamo all'assassinio di Salvo Lima.
Sì.
L'assassinio di Salvo Lima, che tra l'altro io ho montato due volte, anche nel film di Piff, La mafia uccide solo d'estate, è montato in alternato con una corsa di cavalli all'ippodromo, sì, a cui si sta assistendo Andreotti. In quel caso è un caso molto specifico di sequenza di montaggio che è molto difficile spiegare a un regista. In quel caso Paolo mi aveva detto che aveva un'idea che più o meno le due cose dovevano essere coordinate insieme, non sapeva esattamente come fare. In quel caso ho dovuto lavorare da solo e poi fargli vedere la scena, e abbiamo fatto piccoli cambiamenti. In altri casi la presenza è più costante, dipende molto dai registi, però in generale forse è una cosa che magari i profani sanno meno: i montatori hanno una grandissima libertà creativa e anche di suggerire in alcuni casi anche come girare alcune cose qualora si stia lavorando durante le riprese. Quindi c'è una grande libertà, dipende dal regista, perché di solito si decide tutto di concerto con il regista, perché lui è alla fine che decide, con cui si litiga, si è in armonia, a volte c'è frustrazione, a volte si è contenti perché le proprie idee sono state accettate. È un rapporto molto molto intimo, molto complicato.
È molto dialettico.
Diciamo che il montaggio
è molto dialettico, sì, anche perché il montatore, più o meno forse anche insieme allo sceneggiatore, è una figura professionale che passa forse più tempo con il regista.
Ed
è
il montatore può riscrivere un film, no? Lo può salvare e distruggere, perché lo può riscrivere, sicché
questo è una responsabilità. Questo è vero, esistono esempi nella storia in cui questo è accaduto. Per esempio, da quello che si legge dalle cronache, c'è il film di Bernardo Bertolucci, si chiama Il conformista, che è un film in cui si intersecano i piani temporali, e sembra che, almeno così si dice, il film fosse stato immaginato secondo una linea temporale progressiva, salvo poi in montaggio essere riscritto interpolando sin dall'inizio del film i piani temporali. Quindi è vero che il montaggio è una fase in cui si riscrive un po' il film. Non si deve abusare troppo di questa idea, perché dipende anche lì dal progetto,
di partenza.
Esatto, sì. Cristiano, ogni film ha una storia a sé.
Cristiano, noi ti ringraziamo molto.
Prego.
Ci farebbe piacere averti un giorno proprio per una puntata monografica in cui poi analizziamo i film montati da te, ma anche magari da altre persone.
Come professionista, uomo e persona.
È vero, devve venire.
Viene l'uomo, il professionista, la persona. Prima la persona.
Faremo tre passi per te. Buon lavoro e ti salutiamo.
Grazie mille, grazie
con una scena di Anime Nere.
Buon lavoro, grazie Cristiano.
Grazie.
Ciao, Cristiano.
Ciao a tutti.
Appagano. Chissà, appagano davvero Gesù Cristo.
Svero come fu, Finis! Oh, ciao! Finis!
Basta,
non ti pigliano pure
aspetta,
poco!
Basta, non ci penso più, calma. Calma, Finis.
Buonasera.
Buonasera. Che stavi mandando in un barreca?
Che potete posare qua?
Ci andiamo a fare da qualche cosa.
Che lo ringrazio.
Arrivederci.
800 050 333, siamo al secondo tassello del... un indizio fondamentale, che così aiutiamo gli ascoltatori.
Damolo.
Il titolo del film è contenuto tra i 100 e più titoli del libro 100 colpi di Hollywood Party, se non sbaglio, dottor Magrini.
No, no,
chiedo conferma a lei.
Io faccio in questo caso il notaio, è così.
Ecco.
Ma ti hanno regalato una copia del libro almeno?
No, sono
veramente inqualificabili. L'indizio:
in questo film c'è un suicidio.
Allora, la voce di Janis Joplin, inconfondibile, come dicono i veri DJ, Me and Bobby McGee. Allora, abbiamo al telefono, lo salutiamo subito e poi diamo conto di alcuni messaggi che sono arrivati. Pedro Armoscida, in che stato d'animo sei? Che è il neo direttore della mostra di Pesaro, compie 51 anni, Pedro ne ha molti di meno e quindi non è rinato quando è nata la mostra. Lo stato d'animo, Pedro?
Alla vigilia dell'apertura, tra l'altro.
Emozionatissimo, ma è uno stato bellissimo.
Va bene, questo è buono. Adesso parliamo subito, perché volevo dare, da momento che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di segnalarci quali erano gli attori fuori ruolo, qualcuno era stato molto drastico, adesso lo ritrovo, naturalmente, per cui non gli piace, dice Turturro sbagliato sempre in ogni ruolo, accidenti, però rispettiamo la tua cosa, mentre Alberto secondo lui è fuori ruolo e fuori posto, Vincent D'Onofrio in Jurassic World, qualcuno ci dice che non sopporta più Liam Neeson, vabbè, poi ci sono una serie di messaggi così, poi dopo quelli non li leggiamo, per molto positivi per la nostra Valentina,
del Festival di Pesaro,
Valentina Lodovini. Pedro, a parte l'emozione che mi sembra giusto, legittimo, noi la prossima settimana poi ci collegheremo, si collegheranno i conduttori che sono Crespi e Ponzi per raccontare che cosa accade, che cosa puoi dirci, perché abbiamo seguito la conferenza stampa, abbiamo anticipato una serie di informazioni sulle varie aree nelle quali tutto si muove. Domani si comincia con lo squalo, tra l'altro, non è la prima proiezione, però è la prima proiezione in piazza, se non ho capito male.
Sì, assolutamente, era un'occasione molto ghiotta, 40 anni dopo il 20 giugno del 75 il film usciva negli Stati Uniti, nell'estate americana, e ha cambiato da quel giorno. I blockbuster americani escono tutti d'estate dopo il successo dello squalo, come sappiamo bene, fino ad oggi, e quindi Pesaro è venuto spontaneo questo omaggio a Spielberg, sempre anche nella linea che ha avuto il festival, anche poi di inquadrare storicamente e criticamente anche i fenomeni della Hollywood, delle major e degli studios.
Senti, tra l'altro dedicherete una panoramica, perché in retrospettiva è troppo vicino nel tempo, no?
Sì.
Agli esordi italiani, alle opere prime degli ultimi 5 anni, dal 2010 ad oggi.
Cosa bellissima.
Che ti sembra una bella iniziativa, Valentina?
Molto, tanto, sì.
Che cosa è accaduto? Noi questi film li abbiamo visti tutti, no? Noi siamo spettatori professionisti, noi giornalisti. Pedro Armoscida, perché avete avuto voglia, hai avuto voglia di proprio accendere i riflettori su questi 5 anni? Ti sembra che sia accaduto qualcosa di significativo?
Beh, sono accadute varie cose che ciclicamente accadono anche nel cinema italiano. Penso agli attori che poi sono diventati registi. Noi avremo Valerio Golino con Miele, Luigi Locascio con La città ideale, ma poi possiamo fare gli esempi di Laura Morante, di Claudio Amendola, di Edoardo Leo, non lo so, e non finiremo più, perché effettivamente in questi 5 anni sono accadute delle cose di questo tipo, e quindi analizzando, noi faremo 17 film perché non siamo in alcun modo non abbiamo paura di farne 17 esatti, però e quindi in questa panoramica ci sono le commedie che noi abbiamo ritenuto che nel genere introducessero degli elementi di qualità artistici diversi, come penso Smetto quando voglio di Sidney Sibilia o A Sciala di Francesco Bruni, I primi della lista di Rowan Johnson. E poi oltre ai film degli attori che esordiscono c'è un nucleo forte che è quasi tutto contaminato dal mondo del, in qualche modo, del documentario, quello che adesso è indefinibile, viene definito come cinema per il reale, l'ultima trovata per cercare di spiegare questo cinema che va dall'intervallo di Leonardo Di Costanzo, che appunto esordisce in un lungometraggio che chiameremo di finzione, chi lo sa,
quindi hanno cambiato la preposizione da cinema del reale a cinema per il reale?
Sì,
ma io l'ho scoperto adesso, Pedro, però giuro, io ero rimasto al cinema del reale, sì.
Come tu sai, noi Pesaro pubblica sempre un volume di accompagnamento delle cose che fa, e l'ho curato quest'anno immodestamente io, e si chiama appunto Esordi Italiani, e c'è un saggio sul mondo del documentario di Daniele Dottorini, che appunto anch'io l'ho scoperto, si è passati a parlare di cinema per il reale, che mi sembra forse anche...
No, è molto interessante, no? Dopo Pesaro cominciamo a lanciare cinema con il reale, per cui prima che finiamo le preposizioni si può andare avanti un bel po'. Poi tra l'altro, ma se ne parlerà la prossima settimana, c'è un doveroso, un sacrosanto omaggio, tanto che proprio una frase di Pasolini è stata presa quasi, no, come... esergo di tutta la rassegna. Pasolini è stato molto legato a Pesaro e a distanza, appunto c'è anche un anniversario, per carità, no? Questo mi sembra una cosa molto interessante, no? Perché è non perdere la memoria di quello che questo festival ha rappresentato nel panorama mondiale dei festival, Pedro Armoscida, direi.
Certo, no, anche perché Pasolini, diciamo, alcuni degli autori più vicini al festival, poi il festival non c'è mai ritornato su. E adesso siamo tornati su Pasolini non per i 40 anni della morte, ma appunto i 50 anni da quando venne a Pesaro nei primi tre anni, nei primi tre convegni importantissimi accanto appunto Umberto Eco, Roland Barthes, Christian Metz, Garroni e via dicendo, in cui lui ha fatto la sua prima redazione nel 65, in questi stessi giorni peraltro, sul cinema di poesia. Quindi è un ritorno di Pasolini molto pesarese, questo ci volevamo tenere a dire, e un omaggio che oltre ai film, oltre a una sala che verrà proprio chiamata Sala Pasolini all'interno del Teatro Sperimentale, ha una tavola rotonda curata da Bruno Torri, ma anche un piccolo innesto di spettacolo, secondo me molto bello, con il cantautore del Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla, che farà un reading dalla Religione del Mio Tempo venerdì prossimo.
Magnifico.
Pedro Armoscida, noi, guarda, io ti saluto, e poi appunto ci sono anche tante altre cose che non abbiamo minimamente accennato, però ci faceva piacere, come Hollywood Party, farti proprio in bocca al lupo per questa edizione, e ti saluto con un messaggio che è appena arrivato, firmato da Nadia e Sandro da Bologna, che dice: non vediamo l'ora di essere a Pesaro, auguri a Pedro.
Vogliamo ricordare che comincia domani il festival.
Sì, domani l'abbiamo detto.
Ok, fino al 26, giusto?
Quindi insomma...
27.
Al 27 giugno.
27.
Poi vabbè,
ti salutiamo.
Ne parlerà.
Allora, in questo caso, scialla, Pedro.
Scialla, grazie. Pesaro è un luogo dello spirito, diceva Pasolini.
Diceva Pasolini, è vero.
Okay.
Ciao, buon
merda,
lavoro.
Merda,
grazie.
Ciao.
Ciao, grazie.
Lei è qui per?
Per il colloquio.
Sì, questo lo immaginavo, intendevo dire perché studente.
Sì, Colombo, quinta M.
Si accomodi, ho poco tempo. Allora, il ragazzo nelle mie materie non ha una sola sufficienza dall'inizio dell'anno, giusto un 6 nell'unico tema che abbiamo fatto.
Perché avete fatto solo un tema?
Abbiamo fatto verifiche di grammatica e sintassi, epica, tecnica della narrazione. Però ragazzi come Luca, si sa, nei temi scelgono la traccia più soggettiva e a me in questa fase interessano le competenze.
Le competenze? Sì, ho capito, però la scrittura libera è importante. È il modo migliore per capire quello che hanno dentro, quello che sognano, no?
Infatti gli ho chiesto così di raccontarmi come vede il suo futuro. Sa cosa ha scritto?
No.
Che lui da grande farà lo spacciatore.
Ma questa è chiaramente una provocazione. Lui ha fatto così.
Lo so benissimo come è fatto. E potrebbe anche andarmi bene, perché a modo suo è addirittura brillante. Il problema è che in classe lui non c'è. Guarda fuori dalla finestra, ascolta la musica, scarabocchia, dorme, a volte russa anche, entra regolarmente alle 9, poi chiede di uscire e sta fuori almeno mezz'ora. Così io non posso andare avanti.
Guardi, nessuno lo può capire meglio di me. Ho insegnato anch'io, ho dovuto smettere perché non ce la facevo, stavo male proprio fisicamente e psicologicamente.
Mi spiace, ma...
No, questo per dirle la stima che ho per voi, per il vostro lavoro. In una società veramente civile voi dovrete prendere il doppio, il triplo.
Guardi, lasci perdere questi discorsi, il mio stipendio va benissimo così com'è. Lei forse vorrebbe raddoppiarlo perché facesse anche il suo mestiere.
Questo era Scialla, è il momento del terzo indizio.
800 050 333, fondamentale perché bisogna farlo per cercare di indovinare. È un film contenuto nel libro di Hollywood Party, 100 colpi di Hollywood Party, quindi la scelta è ristretta.
Beh, cioè,
non è tutto
100.
Lo scibile cinematografico, no. Ma 102, quanti
102,
sono?
102,
102.
Sono degli ex aequo.
Ma la cosa più importante sono i tre indizi scelti dalla dottoressa Valentina Lodovini, che sta ricevendo degli SMS.
Non
che
possiamo
io...
leggerli, me li sto stampando.
Niente, guardi, la glicemia si è alzata, è vero, una cosa vero, proprio incredibile.
Vai col terzo indizio. Allora, in questo film si beve molto. Everything will be alright in the end, Weezer.
Ma è perfetta questa DJ, direi, no?
Oh, yeah!
Ma poi chi non conosce Weezer?
Ma è
cioè,
bene.
Lei tutta la discografia a palla, come dicono i giovani, no?
Ma anche Miriam li conosce benissimo, vero Miriam?
Miriam, ti piace la mia selezione musicale?
Normalmente sì, questa però non la conoscevo.
Vabbè, si scoprono un sacco
piace.
Di cose.
Mi piace. Molti,
i Weezer. La dottoressa Mao, a Taormina non si sente altro.
Allora, Miriam, Patricia Arquette, cominciamo e poi dopo ci concentriamo su Susan Sarandon, che è stata la protagonista, mi pare di capire, della giornata di oggi.
Sì, che è stata la protagonista della giornata di oggi e che questa sera prenderà un premio qui al Taormina Film Fest, prima di volare a Roma, dove oggi ci ha detto che appunto starà la prossima settimana al lavoro con Ben Stiller, e quindi sarà anche lei una del miliardo di attori e attrici che sta passando da Roma per fare una comparsata in Zoolander 2. Comunque, dicevamo di Patricia Arquette invece.
Abbiamo
che è
cercato
stata...
anche Fisio comunque. E lui ha detto no. Sì.
No, io...
Lui ha detto no perché no. Dice che la carriera si fa con i no.
Non è vero, non è vero. Però voglio dire una. Io non vedo l'ora di vederlo. Scusate,
no,
questo
tutti,
lo dico sinceramente.
Noi, tutti
noi. Sarà il gioco della prossima stagione cercare tutti gli attori che compaiono almeno per un minuto in Zoolander 2.
Esatto.
Allora, invece Patricia Arquette non ci sarà in Zoolander 2.
E questa
questo
è una
lo
notizia.
Possiamo dare per certo. Questa è una notizia. Invece la vedremo ancora in televisione, sapete che per alcune stagioni lei è stata la protagonista di Medium, una serie TV che ha avuto anche un discreto successo, e adesso è stata assoldata in un ennesimo spin-off di CSI e è la protagonista di CSI Cyborg, che si occupa appunto dei crimini informatici. Invece qui è venuta a raccontarci anche molto, si è parlato ovviamente del film che le ha regalato l'Oscar quest'anno e quindi di Boyhood, un'esperienza, credo, per un'attrice assolutamente unica. Infatti ha detto che quando Linklater l'ha chiamata, gli ha detto: che cosa fai i prossimi 12 anni? Insomma, era un po' in dubbio su se accettare o meno, e poi si è buttata, ha lavorato per una settimana l'anno per 12 anni e il risultato è quel film meraviglioso, esatto, che abbiamo visto nella scorsa stagione, che io spero sempre che sia da qualche parte in qualche cinema per poterlo rivedere.
Ce l'auguriamo. Diamo la voce a Patricia Arquette. Che è appunto il contributo,
sì,
che tu ci hai mandato da
che
Taormina.
Parla appunto di come si è trovata ad un certo punto a lavorare nella televisione e delle difficoltà poi di essere in qualche modo una reginetta del cinema indipendente.
There was a lot of experimentation in taking a television show like Medium. First of all,
per me una serie TV come Medium è stato un terreno di sperimentazione. Ho cominciato perché ero arrivata ad un'età in cui, dopo la nascita di mia figlia, mi proponevano parti noiose e anche piccole al cinema, niente di interessante. E quindi il mio agente me l'ha proposto pensando che avrei detto di no, ma io ho ripensato ai miei nonni, che erano attori di vaudeville, la forma di spettacolo più economica e popolare. Come la TV dei network, quella che entra in tutte le case più povere, mi piaceva l'idea di arrivare a tutti, con una cosa di qualità, ben prima che arrivasse a tutti e che tutti la riscoprissero. Perché anzi era considerata di serie B. E poi ha anche coinciso con un momento di declino del film d'autore negli Stati Uniti, il momento in cui sparivano i film da 20 milioni di dollari e sopravvivevano solo quelli da 300 milioni. Insomma, molto meno spazio per le cose che mi interessavano. Inoltre volevo il controllo sulla mia vita artistica, cosa che in una macchina da blockbuster non riesce a fare. E poi io avevo dei figli da crescere, non potevo dedicarmi solo al cinema d'autore che magari alla fine non ti paga. E comunque avevo cominciato a girare Boyhood prima di cominciare Medium. E i giornalisti mi chiedevano: perché lei faceva film e ora fa solo TV? E io: ma veramente io sto facendo anche cinema. E loro insistevano: ma no, lei era in film veramente importanti e ora non c'è. E io: ma sto facendo un film importante. Insomma, come al solito la gente ti mette in una scatola, decide chi sei, ma io non sono così.
It was before cable started to create its own content. I wanted to keep myself, my power in the industry as a, so many people have made choices that they want to be a pure artist, and I respect that. But I was never able to do that. I always was a mother. I was a mother since I was 20 years old, and I was always grateful to have work.
Questa appunto è Patricia Arquette, che lo sappiamo, è una donna, è un'attrice intelligente, e donna e attrice non solo brevissima ma molto intelligente è Susan Sarandon, che stamattina ha avuto anche delle uscite polemiche molto forti, no Miriam?
Sì, sì, perché devo dire che un po' ci abbiamo anche giocato noi giornalisti, nel senso che siccome è una di quelle persone che non si tira indietro a dire le cose che pensa, ovviamente uno la stuzzica un po'.
Le ha dette. Noi però, tu hai scelto saggiamente due, cerchiamo di sentire tutte e due. Lanciamo la prima perché, se non ricordo male, Miriam racconta di una sua...
Parla di Italia.
Sì, di una curiosa esperienza su un set italiano. Ascoltiamola.
Quando ho girato il film con Sofia Loren non avevo idea di chi fosse il regista, né l'ho capito durante una settimana sul set. Tutti correvano da una parte all'altra e parlavano in italiano, che io non conosco. Non avevo idea di cosa stesse accadendo e devo dire che è il ricordo più vivido che ho. Sul secondo film sapevo chi era il regista, ma il ricordo di quel set è che ero concentrata sul capire che cosa volevo fare della mia vita. Ero in un momento in cui non amavo più questo lavoro, ero decisa se indecisa se insistere, e giravo per tutta l'estate girando praticamente tutta l'Italia. La famiglia di mia madre veniva dalla Sicilia, da Ragusa e da Firenze. Io sono mezza italiana, ma era la mia prima volta in Italia e alla fine di quell'estate ero incinta. Non l'avevo programmato, però ero molto felice perché fino a quel momento pensavo di non poter avere dei figli. Così a chiunque ha problemi di avere figli, beh, io consiglio un'estate in Italia.
Certo, questo è uno spot, adesso mi sovrappongo e chiedo perdono, è uno spot che nessuna film commission del mondo potrebbe, no? Cioè veramente è una promozione.
Tra l'altro chiunque ha problemi per,
per completare l'informazione, il film che con Sofia Loren, come la chiama Susan Sarandon, che della quale lei non aveva capito il regista, era La Mortadella del 1971 ed era diretto da Mario Monicelli, che evidentemente però non è riuscito a trovare un gran rapporto con la Sarandon.
A volte succede, certo.
E il secondo film era invece una cosa per la televisione del 1985 ed era Io il Duce di Alberto Negrin, in cui Susan Sarandon faceva Edda Ciano.
Edda Ciano. Allora, grazie Miriam, resta con noi, naturalmente abbiamo quasi, quasi finito, però tu hai, sì, tu sei venuto con la proposta del venerdì.
Io volevo la
vero?
Proposta del certo. venerdì, che è per il cinema alla radio di domenica 21.
Sentiamo
quindi
se Miriam
Mauti
è d'accordo però.
Sì, e dunque si tratta dell'unico film votato da tutti gli autori dei 100 colpi di Hollywood Party.
Qui deve essere un capolavoro.
L'unico, è Il sorpasso di Dino Risi, la storia d'Italia degli anni 60 attraverso questo viaggio tra Roma e il nord, dove si toccano varie località balneari fatte da Bruno Cortona e da Roberto Mariani, Vittorio Gasman e Jean-Louis
quindi
Trintignant.
Secondo te domenica dobbiamo farlo come cinema radio?
Quello è un capolavoro.
Miriam, sei d'accordo?
Tutte le
domeniche.
Vedremo
che cosa possiamo fare io e Alberto Crespi nelle prossime ore.
Lo monti velocemente, dottoressa Mauti, anche perché farà parte di un cofanetto dei primi 10 classificati del libro. Ecco, questo volevo dire.
Abbiamo il vincitore del quiz. Pronto?
Pronto, sono Massimo da Trento.
Ciao Massimo, piacere. Il titolo del film?
Il Ferroviere.
Di Pietro Germi, grande, grandissimo, il grandissimo e magnifico Pietro Germi. Evviva!
Bravo, complimenti.
Perché sapeva che Pietro Germi è il regista preferito della dottoressa Lodovini.
Allora, riceverai una delle copie dei 100 colpi di Hollywood Party pubblicato da Laeri. Qualcuno ci chiedeva dove posso trovare il libro.
Nelle librerie.
Laeri dovrebbe averlo distribuito in tutte le librerie più importanti d'Italia. Siamo arrivati alla fine di questa settimana con Donna Lodovini.
Che peccato
la Lodo,
che vada via.
Anche perché quelle merende...
Posso chiedere una raccomandazione? Il prossimo film può fare il mio nome? Una raccomandazione? Azione proprio esplicita, mi perdoni. Comunque, se vuole do una mano nei titoli di coda.
Vada.
Alla trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Giovanna Insardi, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, poi c'era Cristiano Travaglioli, Pedro Armosida, Susan Sarando, Patrizia Arquette, ma soprattutto il dottor Magrelli e la dottoressa Valentina Lodovini. C'era anch'io, Fisiomulas.
C'era anche il grande Fisiomulas. Oggi pomeriggio a mangiare il gelato c'era anche Claudio De Pasqualis. Lei è arrivato tardi.
Ah, ecco.
Si è infilato.
Gli fa male, però.
Ha detto che la conosce
molto
bene.
Male.
Grazie a tutti per gli ascoltatori, grazie per questa settimana, grazie per i messaggi e niente, buona visione. Buona visione a tutti. Buon cinema.